E allora, questa sera, non lo so, io parlo sempre, io vorrei che parlasse qualcun altro, magari qualche minuto, e anche se so che è molto emozionata, volevo invitare Lilli a raccontarci così come si sentirà un po' della sua testimonianza, di quello che Dio ha fatto nella sua vita, di quello che ha combinato lei, e noi facciamo pasticci, e Dio invece riesce a... Vuoi parlare qua? Sì.
Quando mi sono sposata ero meno emozionata, devo dire. Niente togliendo. Dunque, io come sono Mauro, mi chiamo Lilli. Spero di, in poche parole, di raccontare quello che il Signore ha fatto nella mia vita, perché tanto. Sono arrivata da Mauro che ero a pezzi, proprio non reggevo più, la mia mente era veramente... a pezzi, ecco. Con l'aiuto di Mauro, che ha cominciato, insomma, poco a poco a farmi scoprire, a darmi l'idea di quello che il Signore aveva posto nel mio cuore, cominciai a vedere un'alternativa nuova. Io inizio, qualche anno fa avevo avuto la prima rivelazione del Signore. Scoprì e mi ritenevo una persona atea, trovavo intorno a me il non senso delle cose e questo mi addolorava. Scoprì Cristo e tutto acquistava un senso. Allora dissi, va bene, adesso sono una cattolica, quindi dovrò fare la brava. Mi sono messa davanti a tutti i comandamenti e cominciai a vedere che la cosa non reggeva, non funzionava. È sempre lì, bravina, e se va bene, la domenica messa. Arrivato a un certo punto dissi, ma non posso continuare a prendere in giro il Signore, non è per me, perché io questo Cristo lo cercavo fuori, ero all'oscuro completamente di come funzionasse la cosa, e mi allontanai. Durante questi anni ebbi di quelle batoste giuste, uno appresso all'altro, uno appresso all'altro. Arrivato a un certo punto ci fu quella finale, una brutta malattia chiamata sclerosi, quella fu il colpo finale, perché mi fermai e dissi, guardati un po' attorno, vedi un po' attentamente le cose che hai, quello che vuoi, dove sei arrivata, le cose a cui ti sei attaccata, gli idoli che ti sei fatta. Appena cominciò questa analisi, diciamo che cominciò un po' il crollo, fu la botta finale. L'unica alternativa fu, inizialmente l'ho presa come l'unica alternativa, il Cristo. Però poi a poco scoprì, ripeto, con l'aiuto di Mauro e quello vostro, che Cristo non dovevo cercarlo fuori, ma era dentro di me. A poco ero come se fossi dentro una stanza al buio, sabato per sabato, come se qualcuno mi aprisse un po' lo spiraglio di questa mia prigione. A poco entrava luce e illuminava e cominciava a darmi una visione diversa della cosa, una realtà diversa che andava al di là dell'intelligenza, al di là delle sensazioni, al di là degli impulsi. E lo spirito, devo dire, che mi ha fatto un corso acceleratissimo, perché, cioè, questa la prendiamo subito, perché sennò... E adesso io posso dire di sentirmi veramente libera. Sentivo dentro di me, dentro il mio cuore, ostacoli e muri altissimi e cecità. E a poco, come dicevo, sabato per sabato, questa luce cominciò a entrare nel mio cuore e le cose cominciavano sempre più a farsi chiare. Il colpo finale fu a Rimini. Adesso sentivo che ancora c'era qualche cosa che mi vincolasse, mi limitasse. Quando venivo qua per i canti, avrei voluto cantarli proprio e sentirli, e sentivo che era buono, che era giusto quello, ma non riuscivo, c'era qualche cosa che mi impediva, come un muro. Lì a Rimini il sabato, quindi la domenica poi finiva, la mattina mi ricordo che ero disperata e so, Signore, ma insomma, io veramente sono a pezzi, non ce la faccio più, aiutami. E il pomeriggio mi sentii come se qualcuno proprio fisicamente mi togliesse un peso da sopra le spalle enorme, come un peso che io portavo da troppo tempo, anche fisicamente. Poi mi sentii completamente liberata, e quella stanza che vi dicevo al buio tornò ad essere luminosa, piena di luce. Io adesso nel mio cuore sento pace. Per questa pace avrei dato, e l'ho cercata in maniera proprio, l'ho cercata nei posti sbagliati sicuramente, adesso ce l'ho dentro, l'ho cercata fuori, ho la gioia dentro. Questa può essere solo opera di Cristo e di nessun altro, e io lo voglio veramente lodare. Voglio ringraziare voi per la testimonianza silenziosa. Io mi ricordo quando conobbi Mauro, come dicevo, ero a pezzi, e lo guardavo e vedevo nei suoi occhi una tranquillità e una fanciullezza che invidiavo. Ma questo tizio come fa a essere così tranquillo? E mi parlava di Cristo, e mi sono resa conto che in realtà ci credeva a quello che diceva. Ho voluto inizialmente fidarmi di lui, non avevo più dove appoggiarmi veramente, perché dove mi appoggiavo cadevo, qualsiasi cosa alla quale mi attaccavo mi si sgretolava nelle mani. Lui mi invitò qui, io sono venuta un po' scettica, però guardandovi negli occhi, sapete, gli occhi sono quelli che parlano proprio, dissi: ma qui veramente è presente la gloria di Dio. E sempre guardandovi con l'aiuto dello Spirito e l'aiuto di Mauro, è stato un acceleratissimo corso. Adesso io mi sento libera veramente, mi sento, ho 30 anni, ma me ne sento, mi sento due anni sono tanti, qualche giorno, perché mi sento davanti a una porta illuminata e mi sento proprio rinata in Cristo, ecco, verso una dimensione nuova, che nuova, bella, luminosa. E questo grazie a Gesù. Avevo detto della sclerosi, quella malattia che mi aveva colpita, no? Poi finito Rimini, sapete, si vive un po' nell'incubo, perché è una malattia che oggi cammini, dopo due giorni non lo sai più che fai. Ma grazie a Dio, andando a Pavia subito dopo Rimini, il medico, controllandomi, mi disse che addirittura stavo benissimo fisicamente. C'erano alcune zone che con la crisi che avevo avuto a dicembre erano rimaste un tantino intaccate, cioè nel movimento non si vedeva, ma c'erano alcune zone nel polpaccio qua, nel costato, che erano rimaste un po' intaccate. Lui, visitandomi, mi disse che addirittura c'era stato un recupero, e io di questo devo renderne gloria a Dio.
Leggiamo questo episodio: Gesù in casa di Zaccheo. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Immaginate la scena. Allora corse innanzi e salì sopra un albero, dovrebbe essere una specie di melo, per vederlo, perché doveva passare da quella strada. E quando Gesù fu arrivato in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo albergare in casa tua. Ed egli si affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza. E veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: è andato a albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho ingannato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo di Abramo, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare quello che era perito. È bello questo episodio, mi piace la scrittura perché è qualcosa che parla di una vita comune. E al tempo di Gesù, riproiettiamoci un attimo in quel frangente, in quel contesto, Gesù che operava miracoli portentosi, Gesù che moltiplicava i pani, Gesù che sfamava le folle, Gesù che guariva i malati e Gesù che annunziava questo regno di Dio. È molto importante capire che Gesù stava venendo per dare un ultimo spunto, un'ultima spinta, se volete, al sistema della legge. Gesù si trova a cavallo, i Vangeli si trovano a cavallo tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Come a dire, Gesù, come spesso dico, è venuto proprio per preparare le persone al più grande intervento chirurgico della storia, che sarebbe stato un trapianto cardiaco e che avrebbe però dovuto avere un donatore di una grande, veramente potenza e di un grande valore come lui stesso. Ma lui stesso era venuto per dare se stesso come sostituto, donatore di questo organo alternativo, di questo cuore nuovo, ma era venuto anche come preparatore, come per fare gli ultimi preparativi prima dell'intervento. Sapete, la legge era stata una preparazione all'intervento. Se voi ci riflettete, Dio aveva dato la legge proprio per portare le persone alla consapevolezza della loro ingiustizia. Ecco, molti si illudevano che la legge era stata data proprio per far vedere che le persone la mettevano in pratica, no? Purtroppo non era così. Dio sapeva che la legge era solamente un diagnostico. Scusate se uso termini medici ogni tanto, ma sono legati alla mia formazione. La legge era un diagnostico, la legge serviva semplicemente ad evidenziare. La legge doveva fare conoscere il male tremendo che c'era nel cuore dell'uomo. La legge doveva fare conoscere il peccato. La legge doveva fare peccare di più. La legge doveva portare alla disperazione, una diagnosi mortale. E la legge, nel progetto di Dio, infatti, non doveva produrre la vita. Dice l'Apostolo Paolo, se fosse esistita una legge capace di produrre la vita, allora la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Cioè, basta che io applico la legge e sono giusto. Ma la legge serviva semplicemente per farci scoprire quella natura adamica, quella natura di ingiustizia, di negatività, di peccato, di egoismo che è caratteristica di ogni uomo, anche di quelli che si mettono un bel manto farisaico. Purtroppo la diagnosi è anche per loro. E dicevo, Gesù era venuto proprio per ultimare tutti i preliminari per questo intervento. Come a dire, se qualcuno si poteva illudere ancora di essere giusto secondo la legge mosaica, cioè era così capace di prendersi in giro, di dire no, ma io i comandamenti tutti li metto in pratica, tutti li eseguo, tu. Se qualcuno si poteva illudere di essere giusto ancora, di avere un'autogiustizia, Gesù venne a portare un sistema diagnostico ancora più efficace, come potremmo dire una radiografia rispetto a una tomografia assiale computerizzata, non vi spaventate, una TAC. TAC per gli amici, o una risonanza magnetica, come a dire un esame che doveva mettere in evidenza. Gesù mica pensava che se l'uomo non era già in grado di mettere in pratica i 10 comandamenti, figuriamoci quello che diceva lui, che non riguardava più il fare, ma riguardava il pensare. Infatti diceva, la radiografia ti ha detto c'hai un'ombra indeterminata, ma io ti dico c'hai un tumore. La legge ti ha detto chi va con un'altra donna, ma io ti dico chi concupirà avrà commesso peccato. Mamma mia, ma allora a questo diagnostico è troppo sensibile, ma allora siamo tutti perduti. È proprio così. Quello che Gesù voleva farci capire è che nessuno poteva arrivare a Dio mediante una propria autogiustizia, farci disperare. E quindi se noi rimaniamo di fronte a Gesù come delle persone che devono cercare di mettere in pratica quello che lui ha detto, mamma mia, veramente ci viene l'esaurimento nervoso. Se già era difficile mettere in pratica la legge, figuriamoci quello che Gesù disse proprio per scuotere le coscienze di quelli che si sentivano giusti, proprio per fare disperare della propria giustizia, per fare vedere la indispensabilità di un trapianto cardiaco, di un cuore nuovo, di una vita nuova, come a dire è inutile che tu cerchi di mettere una toppa nuova sul vestito vecchio, è inutile che tu cerchi di mettere il vino nuovo negli odri vecchi perché li romperai. E Gesù era venuto quindi a preparare ogni cosa perché la vita nuova, il cuore nuovo potesse poi essere donato alle persone che prendevano coscienza delle loro difficoltà, della loro ingiustizia. E la cosa più strana è che lui stava sempre vicino tante volte ai peccatori, alle prostitute, alle persone più fallite secondo l'ottica umana, e sembra che loro lo capivano di più, forse perché si rendevano conto del problema. Ma qui si trova a passare in una strada e c'è questo tipo di nome Zaccheo, un tipo proprio tappo, deve essere un tipo proprio un metro e basta. E anche lui aveva sentito parlare di Gesù, aveva sentito parlare di questo grande uomo, di questo grande e potente usato da Dio, questo Messia, anche se la parola era un poco così, creava conflitti, perché alcuni dicono il Messia, il Cristo, no, ma il Cristo dovrà venire, no, ma dovrà venire così, no, ma ci dovrà. Ognuno si era fatto un'immagine mentale diversa di questo Messia, ma lui lo voleva vedere. E lì nella folla, immaginatevi, cercava di salire, dice prendimi in braccio, ti pago, no? Cercava di fare un sacco di cose per vedere Gesù. Ma io credo che non era solamente la curiosità che lo animava, c'era anche la curiosità. E a un certo punto, non potendo arrampicarsi sulle persone, vide un albero, disse ora mi arrampico qui, così appena lo posso vedere, lo posso vedere. E forse, certamente, la base fondamentale era vederlo, non sapeva che Gesù era sulla sua strada, come qualcuno che doveva guarirlo, doveva liberarlo, doveva salvarlo. E lui sale su quell'albero e vediamo che Gesù passa lì, guarda Zaccheo e istantaneamente Gesù legge la sua vita, comprende tutto quello che lui aveva. La scrittura dice era ricco. Tra l'altro si era arricchito abbastanza illecitamente, sarebbe stato forse uno di quelli inquisiti di Pietro nella Tangentopoli. Ma Gesù lo chiama perché ha pronta per lui una ricchezza diversa. E questo è incredibile. Zaccheo, scendi dall'albero, oggi voglio abitare a casa tua. Quindi Zaccheo non so che cosa avrà pensato in quel momento, mannaggia mia moglie non ha neanche pulito, chissà faccio entrare Gesù, chissà dove, probabilmente quante idee, quanti pensieri, non stava comprendendo ancora che cosa intendeva dire Gesù, non voleva fare una visita di cortesia, non voleva fare neanche una visita di condanna, eppure ci sarebbe stato tanto da dire, Zaccheo, ma che cosa mi combini? Quante ne hai fatte? Quante ne hai combinate? Quante cose avrebbe potuto puntare il dito Gesù? Gesù lo conosceva come un libro aperto. Ma Gesù entra a casa di Zaccheo. E questo è il miracolo meraviglioso. È il tipo di quella opera che Dio fa nella nostra vita. Lui entra con il suo spirito, entra con la sua nuova realtà dentro di noi. E non ci sta dicendo niente. E non ci dice, qua, là, sopra, sotto. Ma qui avviene la cosa miracolosa, che è l'oggetto della riflessione di questa sera. Cosa fa Zaccheo? Tutti si lamentavano. Dice, ma come Gesù è andato a Zaccheo, se sapesse chi è? Qualcuno mi dice, Gesù, ma che fai? Zaccheo è quello là che ci ha veramente fregato tutti i soldi. Zaccheo ce ne ha fatti di tutti i colori. Forse hai sbagliato indirizzo, sei andato nella casa sbagliata. Vieni a casa mia. No, Zaccheo non è quello che tu pensi. Non è una persona buona. Non è. Ma Zaccheo cosa fa? La presenza, la grazia, l'amore di Dio comincia a guarirlo. Lode al Signore. Comincia a essere guarito da una tirchieria cronica, da un attaccamento tremendo al denaro. Ma perché, secondo voi? Gesù mica gli aveva detto, oh guarda Zaccheo che se tu non restituisci fino all'ultimo centesimo di quello che hai rubato, mi dispiace, ma non possiamo fare niente, io non ti posso salvare. Assolutamente no. È il contatto, è la relazione, è la confidenza, è l'amore che lui percepisce e che gli dà il senso di un'altra realtà, di un valore più grande, persino di quello che lui riteneva il più grande valore della sua vita, i soldi, per il quale valore aveva dato tutto se stesso, aveva fatto cose incredibili. Lui sente che questa ricchezza che era entrata in casa sua, questa ricchezza che era entrata nella sua famiglia, tipo della vita, questa vita nuova che era entrata nella sua casa, Gesù, vale molto di più. E a questo punto vede come una cosa molto semplice potere in qualche modo fare non tanto una espiazione, non tanto una punizione, dice per punizione dovrai, no, Zaccheo lo fa con gioia, perché sta vivendo una realtà alternativa. Cosa dice Zaccheo? Ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri. La metà. Immaginatevi, la metà dei suoi beni la dà ai poveri. E se ho ingannato qualcuno, gli rendo il quadruplo. Io non so se facendo un calcolo pratico, se Zaccheo poi metteva in pratica tutto questo, finiva che doveva essere lui che aveva un sacco di debiti e poi gli altri lo dovevano un poco stipendiare. Ma certo che questa percezione di questa libertà gli fa smettere di essere così attaccato, così legato a quello che era il Dio della sua vita, il denaro in quel caso, e lo fa con gioia, lo fa con allegrezza. Non c'è bisogno che nessuno glielo dica, neanche Gesù. Cosa significa questo? È quello che abbiamo detto all'inizio di questa riunione. È una avvicinarsi a questa realtà della presenza di Dio nella tua vita, è uno scoprire questa sorgente di pace che ti fa allentare quelle tensioni, quei conflitti, quelle dipendenze morbose, quei legami. Questo non significa che appena tu provi questo non fai più niente, no, ma significa che tu hai la pace prima e quindi puoi vivere e puoi fare le cose perché hai la pace, non per cercare la pace. Qual era stata la pace di Zaccheo fino a quel momento? Tutti i soldi qua là, questo affaretto, ah che bello, questo a posto, questo qua, ah vediamo se in questa cosa possiamo guadagnarci qualcosa, ah troppo bello. Quella era stata la sua sicurezza, la sua pace. A parte che poteva finire come il ricco stolto, sempre della Bibbia, che Gesù disse, oggi sarai nel cielo e tutto quello che hai accumulato, chi se lo prenderà? Cioè, hai lavorato per niente. Ma Zaccheo scopre un'altra sorgente di pace, ci alziamo in piedi, scopre un'altra sorgente di gioia, scopre un'altra sorgente di libertà e dice: non mi interessa quello che ci perdo, perché io sto scoprendo qualcosa di più bello. La pace la sto trovando in questa relazione con Cristo. E trasportiamola nella nostra vita. Gesù è venuto nel tuo cuore, nella tua vita. Se tu sei un credente, ha messo questa ricchezza in te. E se tu hai confidenza con questa ricchezza, se tu lasci venire questa ricchezza nella casa tua, perché, sapete, il problema fondamentale è che la casa nostra, cioè la casa dov'è? In teoria è il posto dove si abita di più. Dove abitate di più durante il giorno? Nei vostri pensieri, non è così? Nei vostri sentimenti, nelle vostre paure, nelle vostre tensioni, nelle vostre amarezze. Lì abitiamo, purtroppo la nostra casa tante volte è quella. Siamo in casa, ma poi in realtà siamo più presi da quello stare, da quello risiedere in quegli stati emotivi, mentali che ci condizionano. L'opera che Dio ha fatto in te questa sera, domani, vuole venire in casa tua, vuole venire nella tua mente, vuole venire nei tuoi pensieri con dolcezza, con delicatezza. Lo Spirito Santo viene nelle tue difficoltà, nelle tue paure. Oggi vengo da te. Che bello quando questo succede, perché allora la nostra casa si illumina, la nostra mente si illumina. Eureka, ho trovato. E tante volte abbiamo questa rivelazione, troviamo la via di uscita in delle situazioni dove sembra che non ci sia uscita, di rapporto di coppia, di rapporto con gli altri, di tensioni familiari, di tensioni nell'ambito del lavoro. Noi cerchiamo 10.000 vie di uscite, ma Dio dice: lascia che la mia presenza venga nella tua casa, nella tua mente, e lì troverai pace, riposo. E guardate come conclude Gesù, e concludiamo anche noi questa sera. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Lode al Signore. Oggi sei una salvezza spirituale, ma non abbiamo bisogno solamente di un cuore nuovo, abbiamo bisogno anche di una mente nuova. E allora chi non ha ricevuto un cuore nuovo può ricevere questo cuore e ricevere questa salvezza, ma chi ha già ricevuto questa salvezza, è un credente, è un convertito, ha bisogno di lasciare entrare Gesù nella sua casa mentale. Lui vuole entrare anche lì. Sapete, è più semplice pensare che noi andiamo a trovare Gesù nella sua casa, che sarebbe la Chiesa, il posto dove si incontra. Ma Gesù vuole invece venirci a trovare nella nostra casa, che non sarebbe neanche la nostra casa, ma sarebbe la nostra mente, i nostri pensieri. Dovremmo chiamarli non casa, perché veramente io vorrei invitarvi tante volte a guardarvi veramente allo specchio dei vostri pensieri e vi perdereste. Ma Lui vuole venire proprio lì, e non a imporre un ordine dicendo: ora basta, ora, come fece con Zaccheo, ma solamente a sedersi lì accanto a te, a trasmetterti la sua pace, la sua gioia, il suo amore. E lì inizia questa guarigione, che in Zaccheo si espresse poi così, ma in te si esprimerà in altre maniere. Vogliamo fare venire Gesù nella nostra casa? Vogliamo dargli il permesso? Vogliamo farlo entrare nelle nostre emozioni, nei nostri pensieri, in quelle parti brutte dove non ci facciamo entrare nessuno? Io lo voglio far entrare lì, perché so che la sua presenza non mi condanna, non mi giudica, non mi costringe, ma è una luce che mi illumina e mi guarisce. Preghiamo assieme. Signore, grazie perché questa sera ci hai fatto comprendere ancora il bisogno estremo che abbiamo di lasciarti entrare in quelle aree della nostra vita dove tante volte noi non vogliamo far entrare nessuno. Noi tante volte ci mettiamo dall'alto, saliamo su degli alberi, ci allontaniamo per volere vedere te, così quasi distaccatamente, per volere mantenere forse la nostra, nostre convinzioni, i nostri pensieri. Tante volte pensiamo che siano i più giusti, ma è bello quando la tua presenza, il tuo spirito può venire nelle nostre case, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti ed operare questa guarigione che operò nella vita di Zaccheo, questa liberazione da quell'ossessione che era il denaro per lui, ma da tanti problemi, da tante ossessioni, da tante paure che ci portiamo dietro, da tanti complessi. Sì, Signore, vogliamo chiederti che il tuo regno venga nei nostri pensieri, venga il tuo regno nelle nostre menti, nei nostri sentimenti, perché allora guariremo senza che nessuno ci costringa, senza che nessuno ci minacci, non più per la paura, non più per il dovere, ma comprenderemo che il tuo amore ci guarisce, e sentendoci amati lasceremo tutte le nostre armi, tutti i nostri sistemi di difesa, la nostra stessa razionalità che spesso ci impedisce di gioire come semplici bambini. Lasceremo tutte quelle cose che ci siamo dovuti costruire per la paura di una realtà avversa, minacciosa, come quella di ogni giorno. Grazie, Signore, perché tu vieni e porti il tuo regno anche nella nostra vita di ogni giorno, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti. E questo ci salva, ci libera. E grazie che in questo momento stai toccando ognuno di questi miei fratelli col tuo tocco di guarigione, col tuo tocco di pace, Signore. Stai liberando, stai allentando pesi, tensioni, perché ognuno di noi possa vivere veramente alla luce del tuo volto, alla luce della tua presenza, con la tua pace, come arbitro. Sì, Signore, non vogliamo che i nostri sentimenti siano arbitri, ma vogliamo che la tua pace diventi l'arbitro della nostra vita, e allora faremo delle scelte giuste. Sento che ci sono tante persone che sono di fronte a delle scelte nella loro vita. Dio ti sta dicendo: vivi la mia pace, vivi la mia libertà, vivi la mia gioia prima di qualunque scelta, e allora la scelta verrà come una naturale conseguenza. Alleluia, lode al Signore.